Ciao, sono Daniele Arielli, benvenuto a una nuova puntata di PDR, il mio podcast. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, in descrizione trovi il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Onofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Ciao Alessandro e benvenuto al podcast.
Ciao, grazie a te.
Senti, perché un documentario su Vanna Marchi? Come è venuta l'idea?
Allora, come è venuta l'idea? Bah, è venuta come spesso vengono le idee, all'improvviso, in maniera abbastanza banale, nel senso che, vabbè, io di mestiere cerco storie da raccontare sostanzialmente. Le storie arrivano quando meno te lo aspetti. A me banalmente sto passando davanti alla televisione in un periodo in cui cercavo idee, vedo Vanna Marchi che litiga, non mi sono mai più ricordato neanche che programma stesse partecipando, sta litigando con qualcuno e a me non so perché viene immediato questo pensiero, ma proprio automatico. Sta donna io l'ho sempre vista solo litigare e ho sempre sentito parlare di come era andata a finire. Io che casualmente, in maniera assolutamente casuale, sono anche nato a 10 chilometri da dove è nata lei, non so da dove arriva, non so come è arrivata ad essere quella che noi conosciamo, cioè una donna aggettivo. Donna aggettivo perché Vanna Marchi è entrata nell'immaginario collettivo, perché oggi la vediamo anche in questo periodo di campagna elettorale, si dice fare la Vanna Marchi, non fare la Vanna Marchi, essere una Vanna Marchi. Questa è la cultura pop per me, quando il tuo nome travalica la tua carta d'identità. E quindi questo è il motivo per cui scatta l'idea, e io so benissimo che poi quelle idee sono idee che hanno una mortalità altissima. Cioè idee di questo tipo in un anno me ne possono venire 100. Succede quella sera che faccio un esercizio che di solito faccio quando mi incuriosisco sui personaggi su cui voglio scoprire qualcosa. Parto proprio dalla BC, apro l'archivio ANSA, il MIDA.ANSA, un'istituzione di tutti i giornalisti, metto Vanna Marchi dal 1980 ad oggi e scopro che ci sono delle fasce di periodi in cui succedono cose incredibili di cui non avevo mai sentito parlare. Negozi che si incendiano, commercialisti che vengono picchiati, la camorra, lei che cade in malora, lei che diventa una diva. E da lì sviluppo un soggetto che poi porto a una casa di produzione che la fa atterrare sulla scrivania di Netflix. Questa è proprio la storia, diciamo, in ristretta al minimo.
Ok, quindi hai visto che c'erano delle possibili svolte per farci una serie, non era solo, diciamo, una venditrice.
Sì, nel senso che io non cerco, a me non piacciono tanto le biografie. Cioè a me piacciono le biografie sia da leggere che da trasformare in quello che faccio, se sono storie che ti raccontano delle altre storie. A me non interessava raccontare la vita di Vanna Marchi, interessava raccontare una storia che non era mai stata raccontata, che aveva quindi un fascino, come dire, fra il perverso e il misterioso, perché comunque è un personaggio, come dire, che fa ridere e piangere contemporaneamente, ed è quello che anche con la serie abbiamo cercato di fare, con gli strumenti del racconto per immagini, e mi interessava raccontare un personaggio che attraversa come una sorta di Zelig, forse magari neanche presente a se stessa, quei 20 anni pazzeschi che vanno dal 1980 al 2000. Lei ogni volta cade e si rialza. Io ormai dico sempre che è un po' la parabola narrativa del classico antieroe della Marvel. Tu scopri sempre che l'antieroe ha una storia incredibile, che gli è successo qualcosa, che è caduto in una pozione misteriosa. Noi con Vanna cerchiamo di raccontare qual è la pozione misteriosa che poi rende questa persona, indubitabilmente, perché c'è una sentenza passata in giudicato, perché ha pagato la pena, perché era scontata, una truffatrice televisiva.
Senti, loro, lei e sua figlia, diciamo, hanno sempre avuto ovviamente molta esposizione, gente che ha vissuto per lunghi anni, decenni in video, però hanno sempre quasi sempre avuto il controllo del video mentre facevano questa cosa. Quindi, a parte poi alla fine, così c'è la notizia di cui il meccanismo si è totalmente rovesciato, ma diciamo, loro sono state subito disponibili all'idea di entrare a far parte di un racconto gestito da qualcun altro o no?
Ma sai, nel senso che noi gliel'abbiamo posta come noi abbiamo posto tre condizioni a cui poteva esserci un no, tranquillamente. La prima condizione era che per la natura della docu e per la policy di Netflix, loro non avrebbero potuto essere pagati. Per cui non, come dire, loro sono delle intervistate, non sono embedded nel racconto. Sono delle intervistate con cui ho fatto più interviste. Quindi la prima caratteristica era questa. La seconda era che non avrebbero non solo potuto avere nessun tipo di controllo sulla serie, ma l'avrebbero vista in onda. Cioè loro hanno visto la serie quando è stata rilasciata su Netflix e io gli ho detto da subito che io avrei potuto cercare tutte le persone che ritenevo necessarie al racconto e che le persone che avrei cercato loro non le avrebbero sapute, che però per una sorta di onestà intellettuale gliel'ho voluto dire prima, cioè nessuno, per dirla con una battuta di grana grossa, voleva truffare Vanna Marchi. Loro hanno fatto le loro valutazioni e alla fine, probabilmente consultandosi, non lo so, hanno scelto di accettare questa formula che per me era l'unica possibile, perché anche col senno di poi, come dire, io avevo in mente una storia in cui loro sicuramente avevano un ruolo di protagoniste, ma io non intendevo raffare la loro biografia autorizzata, cioè la loro biografia autorizzata, se la vogliono fare, dovranno farla loro. Noi ovviamente abbiamo cercato di avere delle verifiche, dei fatti particolarmente stringenti per arrivare ovviamente ad annullare tutti i possibili, come dire, rischi di malinterpretazione, ma il racconto che noi facciamo è ovviamente una selezione di 40 anni, di 50 anni, di 70 anni di vita di Vanna Marchi.
Sai se loro quando l'hanno vista, hanno visto la serie, insomma, l'hanno apprezzata o...
Allora, io sto alle interviste che leggo perché una delle altre modalità di contatto che abbiamo avuto è che io, in realtà, proprio per una mia scelta, non ho. Allora, io le ho incontrate 3 volte, 6-7 mesi prima di girare, per avere, come dire, per confrontarmi con loro, per sapere che cosa. Per farmi raccontare sostanzialmente la loro vita, senza telecamera, solo col telefono che registrava. Abbiamo preso queste, alla fine erano 5-6 ore di colloquio in 3 momenti, li ho condivisi con la mia redazione, abbiamo cominciato a incrociare le cose che dicevano loro con le cose che saltavano fuori dagli atti, da altre testimonianze. Poi, quando siamo tornati a fare le interviste, abbiamo fatto 3 interviste a testa, per un totale a testa di 7 ore, 7 ore e mezza. E poi quindi questo ho costituito. Io non le ho particolarmente frequentate. E allora, io so che a loro la serie è piaciuta, so che sono molto arrabbiati con me. Però onestamente, come dire,
Sì, è
diritto,
chiaro.
pieno diritto. No, non ho capito esattamente il motivo. Non credo che sia un motivo centrale alla serie, però, come dire, c'è qualcosa che non gli è andato bene, per cui però. Come dire, cioè, non partivo per diventare il migliore amico di Vanna Marchi a fare questa
Senti,
serie.
durante la serie anche si vede ogni tanto c'è un paio di momenti di tensione, diciamo, quindi
Ma anche
avete...
più,
Ma
sì.
sì. Poi... Ci dico quelli che si vedono, adesso non mi ricordo quanti erano, immagino che poi ce ne siano stati anche altri. Com'è andata lì?
Ma guarda, in realtà, allora, innanzitutto io voglio dire una cosa, che Vanna Marchi è una persona molto educata. Questa è la prima cosa, è molto educata e rispetto all'immagine pubblica, ad esempio, una persona che parla mediamente quando la telecamera non è accesa, a voce molto più bassa, è molto più pacata di come noi. Cioè, da un lato potrebbe sembrare davvero un'altra persona. Vanna Marchi è una persona che va in transagonistica quando si accende la telecamera o quando la fa arrabbiare. Io ovviamente ero lì a volte, fra virgolette, anche per farla arrabbiare. Ho deciso di lasciare alcuni nostri scambi dialettici, Non c'è mai stata durante le interviste veri e propri litigi, c'è stato, come dire, un momento un po' teso quando io gli faccio vedere un documento all'inizio della seconda puntata, un documento che parlava di un prestito, su quella cosa lì, lei che non era intervistata, era lì a vedere l'intervista della figlia, si scalda particolarmente. E si vede anche, noi la riprendiamo, giriamo la camera e vediamo che lei è nascosta dietro l'inquadratura e interviene su questa cosa. E io ho deciso di lasciare le reazioni perché avendo un rapporto comunque dialettico su cose, come dire, io ero dichiaratamente alla ricerca di una verità, fra virgolette, mi dà fastidio la parola, diciamo, di una storia che per alcuni versi a loro poteva non piacere o loro non potevano condividere, per cui mi è parso giusto lasciare, quando poi il nostro rapporto, perché è un rapporto, sai, se tu parli con qualcuno alla fine per 7 ore registrato, diventa un po', fra virgolette, lo dico con una battuta, un reality, per cui io non sono più una semplice telecamera, sono qualcuno che ogni tanto, lo dico, perdonami, ti rompo anche un po' magari più le palle di quanto tu vorresti in quel momento, cerco di tirare fuori quello che sai, quello che so che puoi dirmi e che magari in quel momento non vuoi dirmi. Cioè, mi sembrava molto, da un lato, un'operazione di verità e dall'altro lato anche dare la possibilità a Vanna Marchi, c'è cioè ad esempio un momento che secondo me è fondamentale, in cui lei mi dice: truffatori siamo tutti, sei un truffatore anche tu che stai facendo questa cosa su di me, guadagnerai molti soldi. Io su quella cosa non sono d'accordo, perché non è che se uno fa il proprio lavoro sta truffando.
Certo.
È, come dire, ecco, perché secondo me quella cosa lì è, nella mia idea, abbastanza sintomatica di come il ragionamento di Vanna Marchi sia quasi perfetto, ma purtroppo ha un problema piuttosto grave. È il lavoro, il commercio, il business, per lei, ma a volte in buona fede, è a prescindere di qualsiasi valutazione valoriale, è a prescindere di qualsiasi etica, è a prescindere di qualsiasi morale, soprattutto è a prescindere di qualsiasi senso di empatia nei confronti delle altre persone. E io credo che questo sia uno dei buchi neri da cui poi a un certo punto, quasi oltre la loro volontà, si scatena questa storia. Loro non capiscono che stanno facendo male, perché loro sono a volte ossessivamente centrate a curarsi di loro stesse. Lo dice a un certo punto Zurlo nelle interviste: i colpevoli sono le vittime, ed è un rovesciamento della realtà che risulta talmente incredibile che per assurdo può diventare credibile. E in qualche modo, come dire, tu devi riuscire a metterla in scena questa cosa, perché il grande mistero della coppia madre-figlia è quello, un legame incredibile fra loro due, una recisione totale di un rapporto, come dire, sentimentale col resto del mondo, a parte i loro affetti diretti, ovviamente.
Ma avete valutato anche l'ipotesi di inserire nel documentario una consulenza psicologica? Nel
No,
senso
non amo queste
patologizzare, diciamo.
cose. No, non amo perché le consulenze psicologiche vanno fatte, sono una cosa serissima, che va fatta in altri modi. Non sono un grandissimo amante, almeno nei miei lavori, poi ognuno fa le sue
Certo.
scelte. Cioè, se tu sei qualcuno che è stato chiamato a fare un'analisi psicologica in un processo in cui c'era Vanna Marchi, ad esempio, facciamo un esempio, il che non è avvenuto, e io so che tu hai fatto delle perizie, hai fatto degli studi, sei stato dei mesi a studiare quel caso, ha senso che tu mi dica cosa ne pensi. Che tu mi dica cosa ne pensi, anche se sei un bravissimo psicologo, sulla base di un'osservazione da lontano, magari filtrata da quello che ti racconto io, perché gli ho parlato e
È
tutto
chiaro, è chiaro.
sommato, cioè ti lascio il dubbio che io mi sono fatto dire da un altro, come dire, quello che avrei voluto dire
È
io. A quel
chiaro.
punto preferisco dire quello che è successo, poi ognuno prende e decide qual è la tesi che come dire, che considera più credibile.
Certo, io ad esempio, per quanto riguarda Vanna, mi è sembrata molto animata da uno spirito quasi di vendetta originario, no? Che voi insomma poi suggerite anche qualche possibilità per questa cosa, per questo sentimento, però mi sembra preponderante quasi che, oltre alla mancanza di empatia, che è abbastanza rampante, poi anche questa sentirsi giustificati a fare qualsiasi cosa, come se ci fosse poi un peccato originale nei suoi confronti da emendare contro l'umanità un po', no?
È molto giusto, sono d'accordo. Lei lo dice, quando fallisce, e quello è il momento in cui all'antieroe con una battuta iniziano a saltare fuori le spine, come dire, inizia a mutare pelle, inizia a diventare, come dire, un po' più un caimano e meno una lucertola. Lei lo dice, tu mi hai portato via, e quel tu è il mondo, non è un giudice, e io me lo devo riprendere, perché quella roba lì è mia. A quel punto è quelle cose che nella cavalcata dell'eroe arrivano i nostri. È il momento di The Untouchables, quando loro sono a cavallo nella prateria e stanno andando a arrestare la gang di Al Capone. Cioè è quello, il problema è che quello è un antieroe. Per cui la cavalcata è ovviamente una cavalcata che diventerà una serie di reati molto importanti. Certo. Però è vero che c'è quel momento di stacco. Se vuoi, una delle cose su cui ho riflettuto fino alla fine, perché, come dire, immaginavo che potessero anche essere, è ovvio che tu nelle prime due puntate, soprattutto nella prima, mi dicono, ma io nella prima sono rimasto affascinato da questo personaggio. Certo. Questo personaggio era affascinante ed è affascinante. Essere, tra virgolette, cattivi non vuol dire non essere affascinante. Se io non ti faccio capire che era affascinante, tu non capisci perché si può sviluppare una truffa. È come se io non ti faccio vedere, lo dico con una battuta, non ti faccio vedere che uno è alto 2,20 m e pesa 300 kg e nel secondo tempo vedi che picchia contemporaneamente altri 20 combattenti. Cioè lei diventa una truffatrice, perché la truffa è un reato subdolo. Non esiste la truffa senza il fascino del truffatore. Se no è scippo, è un'altra cosa. Per cui è importante capire perché le signore con cui noi abbiamo anche parlato oggi ci dicevano, ma io la vedevo e pensavo, mi piacerebbe avere la sua sicurezza.
No, certo, ma perché avete avuto obiezioni, diciamo, morali di questo stampo sulla prima parte documentaria?
No, guarda, le abbiamo avute tra noi, cioè nel senso che all'inizio noi ci siamo resi conto, io mi sono anche reso conto lavorando col gruppo, di dire, cavolo, effettivamente se tu vedi come nasce la stella, è una storia, e guarda, c'è una battuta, quando mi raccontano, e mi racconta lei, io sono partita da un garage, ho detto no, è il garage di Steve Jobs, no, non è possibile, cioè è una roba tipo Cappuccetto Rosso. Siamo andati a Ozzano, siamo andati a controllare, c'è un garage. Cioè noi per paura, come dire, di cascare dentro la fascinazione, abbiamo davvero avuto un controllo spasmodico su tutto, ma quella prima parte, lei è un fenomeno, perché capisce ad esempio che nel 1980 doveva ricevere le telefonate e passarle a un'analisi per cui sapere erano grandi, erano signore, erano signore anziane, signore giovani, erano sposate, a che ora conveniva chiamarle. Ragazzi, questa è una roba che si svilupperà 10 anni dopo. Lei ci arriva da sola con la quinta elementare.
Sì, diciamo è la mailing list e poi tutti i richiami. Sì, effettivamente data marketing prima del...
È modernissimo, nel senso che, cioè, davvero c'è chi mi ha detto, un mio amico, come dire, che è un grande intellettuale, si chiama Edoardo Camurri, mi ha raccontato, io l'ho vista, sono impazzita, perché lei è internet prima di internet. Lei utilizza internet senza avere internet. Lei, ad esempio, fa della vergogna, che è il grande mercato di internet attuale, uno dei suoi driver, ma non sa perché. È come un bambino che gli mette un pallone in mezzo ai piedi o un violino e sa quello che deve fare, boh, chi lo sa.
Ma in genere, diciamo, c'è tutti i grandi talenti comunicativi, no? Lo sono sempre in maniera spontanea, difficile che sia frutto di grandi riflessioni. Poi dopo la meta riflessione viene dopo, in genere è fatta da altri. Ma un'altra cosa su questo che dici tu, cioè
La quarta puntata, ad esempio, quando la storia cambia totalmente tono, la terza, la quarta, secondo me se tutto il documentario fosse stato così sarebbe stato molto più difficile da vedere, cioè anche dal punto di vista drammaturgico, il fatto che all'inizio ci sia questa fascinazione di cui parlavi tu, ti porta dentro la storia, e se fosse solo un documentario su una persona che è respingente dal minuto uno alla fine, sarebbe anche oltretutto...
Sarebbe anche falso, sì, perché anche... poi in realtà Vanna Marchi, nella prima fase della sua vita, è una dei tanti venditori con più o meno classe di prodotti dimagranti. Adesso non farmi dire i nomi di marche molto prestigiosi di prodotti dimagranti che troviamo nelle migliori profumerie in Brera, per stare a Milano o nella zona di Via Condotti a Roma, di cose che forse funzionano, forse non funzionano esattamente così, forse funzionano un pochino dopo. Noi siamo andati dove Vanna Marchi faceva produrre lo sciogli pancia. L'azienda del signor Tortini è un'azienda che fattura tutt'oggi più di 100 milioni di euro all'anno e ha 350 dipendenti. Cioè Vanna Marchi non è che comprava i sacchi di roba che non sapeva cosa fossero in Cina. Cioè i suoi prodotti avevano la stessa filiera dei prodotti degli altri, ma la prima Vanna Marchi è una commerciante molto aggressiva, non è, secondo me, una truffatrice.
No, ma infatti quel personaggio anche, insomma, dell'imprenditore che fa le creme è molto interessante, perché lui ovviamente è molto attento, diciamo, a segnalare che lui comunque rimaneva dentro il limite, no? Anche,
è vero, però questo è assolutamente vero. Però se ci pensi ti rovescio la cosa. A me mi ha colpito molto una cosa che quasi quasi gli ho chiesto. Ma perché ha accettato di parlarci? Scusi, ma lei nel frattempo è uno dei primi produttori del comparto a Parma. C'ha un'azienda davvero pazzesca che attraversarla tutta ci è voluto un quarto d'ora. Perché? Perché lui dice, perché io quando ho conosciuto Vanna Marchi ero un ragazzino che voleva fare l'imprenditore e con Vanna Marchi in un anno ho raddoppiato il mio fatturato. Poi non siamo più andati d'accordo, abbiamo avuto dei problemi, ci siamo separati, non abbiamo più lavorato insieme, ma io, come dire, la riconoscenza a quella Vanna Marchi gliela devo. Poi quello che è successo dopo è un problema suo su cui io non voglio entrare perché non c'ero, però io questo l'ho trovato molto, molto emiliano, se vuoi, lo dico anche da appartenente è molto da emiliano romagnoli, cioè dire, oh, tu sbagli, ma questo non vuol dire che sbagli per tutta la vita. Secondo me questo sarebbe un po' un errore. C'è una prima fase in cui ti può stare antipatica, ma non è una criminale.
Guarda, poi l'altra cosa, appunto, rispetto al discorso che facevi prima su internet, anch'io ho proprio pensato, questa era un'influencer prima dell'influencer, no? Poi la cosa ovviamente degenera, però il meccanismo è molto simile, non solo proprio l'utilizzo che viene fatto per il marketing, no? E per le vendite dei dati, che diciamo quello che poi fanno tutte le influencer che hanno poi anche un canale di vendita, eccetera, o gli influencer che hanno un canale di vendita, eccetera. Però proprio dal punto di vista, ad esempio, anche il tema del dimagrimento, no? Dell'estetica, tra l'altro forse non potendoselo neanche permettere, cioè, quindi c'è anche
quella è una forza.
Sì, c'è una dissociazione interessante, eccetera. Però ecco, veramente è una forma precedente, anche più ruspante, più di strada, più di taglia, ovviamente un'altra Italia, però molto simile poi al meccanismo di chi utilizza la propria vita per vendere poi fondamentalmente prodotti, no?
Sai che però io in realtà su questa cosa che sta saltando molto fuori, lo dico perché magari può interessare, in realtà un'opinione... Allora, sono un po' d'accordo, non sono nel tutto d'accordo entrando nello specifico, nel senso che secondo me Vanna Marchi ha una caratteristica fondamentale. Allora, può essere più che un influencer, oggi secondo me avrebbe potuto essere un personaggio da social, ma quasi più un personaggio da show social. Perché? Perché l'influencer lavora sulla pubblicità per gli altri. Il concetto dell'influencer è: io realizzo un mio personaggio che poi metto a disposizione delle aziende che mi danno cose da sponsorizzare. Vanna Marchi in realtà per tutta la vita non ha mai venduto nulla che non fosse suo. Per cui se dovessi fare un paragone, io oggi Vanna Marchi non la vedrei a fare l'influencer, oppure la vedrei parzialmente a fare l'influencer, io trovo incredibili similitudini, entrando un po' più nello specifico, tra Vanna Marchi e una tecnica di vendita basata sulla sottolineatura del difetto di chi ho di fronte, sull'esaltazione della propria condizione rispetto a chi ho di fronte, ha quel settore, secondo me, in incredibile espansione, un po' surreale, dei venditori di corsi di marketing online. Perché? Perché lavorano sul concetto di dire sei povero, non c'hai il lavoro. Vuoi diventare un imprenditore? Vuoi avere questa macchina pazzesca? Vuoi vivere in questo posto pazzesco? Vuoi avere questa fidanzata pazzesca? Sì, compra il mio corso. Quel corso, io non ho mai avuto la fortuna magari di studiarlo. Ci saranno sicuramente dei corsi buonissimi, non credo tutti perché sennò la statistica andrebbe per aria. È molto vicina all'idea di dire dimagrirai e diventerai migliore. Diventerai migliore. Guarda il mio anello. Guarda, guarda. Ieri, una cosa di Vanna Marchi classica. Ieri ero a cena con un famoso stilista. Non posso dire chi è. Ieri ero su una barca pazzesca. Questo è il meccanismo. L'influencer, in qualche modo, a volte magari anche più subdolo. Perché non ti dice esattamente tu non sei nessuno, io ti posso fare diventare qualcuno. Vanna Marchi ti prendeva schiaffoni, però non con la forza della persona cattiva. Io faccio sempre un esempio. Sono 2 anni che mi muuovo su questa persona, per cui ho imparato a conoscerla. E era allenatore che da ragazzino ti spronava, ti diceva che non ti impegnavi abbastanza, che eri una testa di cavolo. Perché? Perché vedi, lui mi vuole fare migliorare. E quindi il fatto che lei fosse anche lei un po' in sovrappeso, per assurdo, la rendeva più credibile. Cioè lei è una che combatte come noi, lei ha il marito che ci fa le corna, che gli fa le corna come ce le fanno i nostri mariti o le nostre mogli. Per cui un po' dobbiamo. Cioè è una che ci crede nelle cose che dice.
No,
Questa è la mia
hai
idea.
ragione, era diciamo nel business del self-improvement, no? Più che anche perché poi l'influencer non hanno quel carattere e quel grado di indipendenza, se vuoi anche di autoriferita, però diciamo, queste sono sempre pronti e poi appena dico una mezza parola sbagliata per paura di perdere i brand, no? A fare il
Bravissimo,
processo del popolo,
bravissimo,
fare scusate, così, perché
bravissimo.
ovviamente sono dei libri professionisti, ma totalmente dipendenti dai brand che gli danno dei soldi, no? Invece, queste stiamo parlando più di imprenditori della comunicazione truffaldina per alcuni aspetti quando degenera, però diciamo delle piccole case indipendenti quasi, no? Di produzione in un
Certo.
certo senso.
Assolutamente, io lo trovo in questa cosa del marketing perché mi colpisce, perché ci sono delle tecniche di coinvolgimento. Cioè, a me fa molto ridere, adesso vedo a volte su Instagram queste cose che c'è il ragazzino che ferma qualcuno con una macchina pazzesca e gli dice: ehi, tu come hai fatto a comprarti questa macchina? Ho seguito il corso di Mario Rossi, ma possibile che tutti quelli che fermi hanno seguito il corso di qualcuno? Cioè, è da mandare, come dire, i migliori giornalisti d'inchiesta di questo paese per capire perché il PIL non si possa triplicare in 3 giorni
Certo.
seguendo il corso e quello. Per cui è un po' quello. E però che cos'è? La vendita del sogno. Vanna Marchi negli anni 90 vende l'unico sogno che gli italiani continuano ad avere. Quelli sono anni. Noi abbiamo una struttura narrativa per scelta, che è più una struttura narrativa da scripted, per cui noi non lavoriamo sul contesto, noi non facciamo alcuni passaggi del documentario classico, ma avremmo dovuto raccontare che in quegli anni il jackpot del Superenalotto a volte è la prima notizia del TG1. L'Italia è in un momento di completo impazzimento, si cambia vita se si vince al Superenalotto. Oggi a un ragazzo che non trova lavoro, magari fa il rider una sera ogni 7, e tu gli dici: cambi vita se spendi 400 euro a leggere il mio corso. Oggi ne ho visto uno che dice: parti una cosa imprenditoriale con zero, imprenditore da zero. Con 0 euro tu metti su una tua impresa. Magari è vero, però allora dico: devono fare il governo, lo facessero ministro
Certo.
dell'economia.
Quella poi è anche l'epoca, appunto, non c'è solo Vanna, ma c'è proprio tutto un mondo delle televendite che a vedere adesso è incredibile, no? Perché appunto non è solo la crema dimagrante di Vanna Marchi, ti chiedi anche tu cosa veniva venduto. Adesso questa cosa voi fate vedere dei personaggi come Roberto da Crema, eccetera, ma
c'è proprio una storia, sai che c'è proprio un'evoluzione quasi dall'uomo fino all'uomo erectus. Allora, all'inizio nelle televendite si vendono soprattutto quadri. Le televendite in Italia sono aste di quadri che venivano fatte proprio asta, cioè c'erano i rilanci ed era un gioco pazzesco perché mi raccontava Mendella, che è uno dei personaggi che noi intervistiamo, purtroppo avendolo dovuto montare brevemente per senza di spazio, che magari la signora Gianna di Varese offriva 300.000 lire in più solo per avere il gusto di avere battuto il signore Mario da Torino, che la settimana prima gli aveva fregato un quadro. Poi da lì si passa soprattutto alle posate, poi da lì si inizia a vendere di tutto. La cosa divertente qual è? Chi sono i televenditori che fanno successo? Sono quelli che portano in TV dei pezzi del lavoro che facevano prima e quindi ibridano la realtà. Per cui il baffo, perché il baffo è il baffo? Perché il baffo inizia, la prima cosa che vende sono le vasche a idromassaggio nelle gallerie dei primi centri commerciali, per cui lui dice: perché io urlo, perché in un centro commerciale al sabato pomeriggio se non urli non ti si fila nessuno. Carbone, perché ha quello stile così signorile? Perché vendeva e faceva le aste dei quadri. Noi facciamo vedere Giodenti vendeva solo gli stereo. Giodenti nella sua vita ha venduto solo stereo, perché? Perché era un appassionato di musica e di cinema. Per cui è vero, è una storia. Quello purtroppo non siamo riusciti a dedicargli più spazio di così, perché la storia della Marchi ha preso, come dire, più spazio.
Sì, quello comunque è molto interessante. Poi c'è anche questo meccanismo che poi nel documentario si vede su Vanna Marchi, di scambio invece con la TV generalista, che era considerata comunque una cosa diversa, no? Era più alta, nel senso un mondo subito sopra, no? Però lei riesce ad essere riconosciuta anche là, va a fare l'ospite in quel mondo, diciamo, fino alla grande caduta. C'è questo personaggio che comunque è già probabilmente un po' borderline, che però, forse perché fa ascolti, comunque un personaggio conosciuto, viene un po' integrato saltuariamente, no? Anche nel mondo di sopra, diciamo.
Assolutamente, anche perché in qualche modo poi il mondo di sopra si impossesserà di questi di alcune armi di questi folli innovatori, perché alla fine la televisione urlata negli anni 80 era Vanna Marchi, ma negli anni 90 quello stile inizierà ad essere mutuato dalla politica, inizierà ad essere mutuato anche dalla televisione alta, cioè lo stile di conduzione. Ma questa è un'operazione che i televenditori fanno rispetto anche ad alcuni dei primi televenditori. Le televendite fino ai grandi, come dire, i 5 o 6 che fanno la differenza, erano noiosissime. Erano commercianti che si mettevano con la loro camicia a dire: questa camicia è molto morbida. E spesso l'immagine era ispirata al telegiornale. Così rompono e quel rompere fa dire alla televisione vera: ehi, in anni in cui la televisione cambia molto, ehi, ma non è che noi possiamo imparare qualcosa da questa Vanna Marchi? Noi non l'abbiamo messo, ma Vanna Marchi mi racconta, non sto a dire chi, non sto a dire come, perché non l'ho verificata, che a un certo punto un grande imprenditore radio televisivo gli dice: molla tutto, vieni a fare solo la conduttrice. E lei dice: io ho 90 dipendenti, io voglio fare l'imprenditrice.
E provare anche il brivido di vendere, probabilmente, no?
Provare il brivido di avere delle crescite che erano esponenziali in un momento, ovviamente, anche da un punto di vista di gestione, come dire, della limpidezza dei bilanci un po' particolare, vivere veramente a 300. Allora Stefania ce lo racconta, non ho messo ad esempio, Stefania mi racconta, io portavo a 18 anni, portavo nel miglior ristorante di Bologna a pranzo tutta la mia compagnia.
Aspetta, scusa, se ti muovi molto si sente...
Scusami, dicevo che Stefania mi racconta, io a 18 anni prendevo tutta la mia compagnia di ragazzini, amici, e li portavo a pranzo nel ristorante più costoso di Bologna e pagavo io.
Sì, immagino che avete dovuto lasciare fuori un sacco di cose.
Sai, noi parliamo di 65 e mi sono reso conto che in realtà io dico 65 ore, ma probabilmente sono di più perché non calcolo che solo Vanna e Stefania sono 15, per cui probabilmente sono anche più di 80 ore di interviste, 100 ore di repertorio di televendite, altre 20-30 ore di repertori vari che abbiamo usato, per cui immagina, il montaggio è durato 12 mesi, è un lavoro impegnativo.
Senti, ho letto che a un certo punto lei partecipa, a proposito di integrazione, allo sceneggiato del trio I Promessi Sposi, penso su Rai 1, no? Dove fa sì. la venditrice di prodotti contro la peste.
Non l'avete messo questo? Non l'abbiamo messo perché è un materiale vincolato Rai e Rai non lo dà. È un materiale che Rai non permette di acquisire fuori da Rai, e quello è stato un grosso, come dire, è stata una grossa perdita, però parlarne senza farlo vedere
era brutto.
Ci è sembrato peggio. Tra l'altro c'era anche una scenetta molto bella con Montesano, di lei che vende i biglietti della Lotteria Italia. Però anche quello, per certi versi, quando c'era Montesano era vincolato, per cui insomma, purtroppo ormai lavorare con i repertori, e soprattutto lavorare con i repertori, ovviamente con le autorizzazioni che hai bisogno di repertorio, di uso del repertorio, lavorando con Netflix su 190 paesi, è, come dire, è un'altra delle difficoltà, delle matasse da sciogliere quando si affronta un lavoro di questa complessità.
Certo. E poi nello stesso periodo c'è più o meno, no? Forse un po' prima, c'è anche la canzone che vi fate vedere.
Ah, sì.
Un'altra cosa pop.
La canzone. Ma sai, lei in quel momento fa tutto. Lei a un certo punto, ma banalmente, Gino Bramieri le chiede di andare in teatro. E diventa un personaggio postmoderno. Oggi ai tempi sarebbe detto un personaggio postmoderno. Perché lei davvero ha una capacità di stare davanti alla telecamera tuttora. Io faccio l'autore televisivo da più di 20 anni, ho lavorato con un po' di conduttori, cioè la gente che sa stare davanti alla telecamera. Cioè, io lo so come funziona quella cosa, lo so perché tu prendi la luce in un certo modo, e non vuol dire che tu sia bello, brutto, alto, basso. Prendi la luce, è una sorta, come dire, di grazia divina. Certo. Sicuramente Vanna Marchi ha questa capacità. Io faccio sempre il solito esempio: noi partiamo con questa citazione all'inizio di The Wolf of Wall Street, perché a me divertiva l'idea di porla subito, perché io ho sempre pensato di fare qualcosa per qualcuno che non aveva mai visto Vanna Marchi. Non tanto perché Netflix va in 190 paesi o non solo, ma pensando a tutti i ragazzi di sotto i 25 anni che non potevano sapere chi fosse. E per cui l'idea di farti subito vedere quel personaggio mi divertiva, come dire, metterla subito in azione. Quella cosa, giuro, ma lo potrei dire, non ci sarebbe problema, non è preparata, cioè io gliela faccio completamente all'improvviso. Quello che entra in campo è il regista che si stacca dal monitor e gli porta questa cosa. Lei, avremmo potuto montare il piano sequenza, lei inizia a fare la vendita senza pensarci. Per vedere se era stato un caso, in un'altra occasione, durante un'intervista, a bruciapelo, io dico: mi vendi il bicchiere che è di fianco, per favore? Lei prende il bicchiere e inizia a vendere il bicchiere, sempre con un discorso completo e complesso, per cui quello è talento. Poi, talento cattivo, il talento buono, guarda, io l'unica cosa, cioè, noi siamo partiti da un presupposto, ci sono delle sentenze, le sentenze sono vere per me, c'è una formazione giuridica di un certo tipo, io non faccio mai cose per discutere le sentenze, non mi interesserebbe. Il resto, dire bisogna farla vedere, non bisogna farla vedere, secondo me dipende come racconti le cose, con che...
Ma certo, non c'è dubbio su questo. Un'altra cosa molto strana che fanno loro è quando poi vanno a questo processo, che in quel momento, tra l'altro, effettivamente un'altra cosa che colpisce è che quando si interessa di Vanna Marchi a figlia, se c'è la notizia, arriva anche la Guardia di Finanza. Prima voi accennate al fatto che sono state numerose segnalazioni, o comunque delle segnalazioni, però non si muove niente.
Sì, quello io ci sono andato molto a fondo, perché mi sembrava una cosa abbastanza pazzesca. Se vuoi ti dico un attimo.
Infatti, sì.
Non abbiamo potuto approfondirla perché c'è un problema di spazi, cioè noi abbiamo certo. buttato 4 ore che vanno anche abbastanza velocemente, cioè sì, nel sì. senso non noi quello che abbiamo, allora la finanza, ho parlato con vari finanzieri anche come dire off record, mi dicono guarda in quegli anni purtroppo la finanza aveva una struttura molto diversa da oggi, c'era una parte della finanza che andava a fare i rilievi contabili e c'era una parte della finanza indagava. Chi andava a fare i rilievi contabili spesso guardava solo i conti, e per cui nessuno ha pensato dire bene, ci sono questi conti, ma sti soldi da dove arrivano? Come fanno ad arrivare così tanti soldi vendendo dei rametti? Questa probabilmente, allora io lì non credo, sono sicuro, diciamo, che non ci sia stato nessun tipo di sotterfugio, che non ci sia stato nessun tipo di aiuto. Perché poi davvero, questa ad esempio è una cosa che io trovo abbastanza lontana dal modo di fare di Vanna Marchi. Non ha quel tipo di capacità gestionale, di base è un artista, con i pregi e i limiti dell'artista.
Questo dà l'impressione anche a me che sia così, no? Però alle volte ci sono dei coni d'ombra che capitano sulle persone senza che siano le persone...
Sai, erano anni che succedevano qualsiasi cosa. Cioè, noi non dimentichiamoci che pochi anni dopo, alla Guardia di Finanza di Milano, ci sarebbero stati una fila di arresti pazzeschi. Cioè, c'è stato, come dire, gli anni 80 e 90 sono gli anni in cui, appunto, c'è un marchese Capra de Carré... che ha legami con un certo mondo che non voglio dire, che è iscritto nella loggia P2, che ha legami con un altro mondo, insomma, che un po' si capisce, e non è finto, è vero, cioè nel senso che poi ovviamente parlare di queste cose ti garantisco che noi stiamo così con le punte, perché
certo, ma quello si capisce anche dal documentario, poi
è un controllo legale, cioè questa noi raccontiamo come una fiction, ma noi siamo verità, la fiction alla fine si può inventare che è esploso un deposito di munizioni, noi non dobbiamo dire neanche se si è acceso un cerino, se certo, non si è certo. acceso.
No, infatti anche Capra de Carré è un personaggio incredibile, ma quindi diciamo si sono perse le tracce di questo...
No, Capra de Carré è morto, come viene okay. detto anche, okay, okay. però passa un po'. No, Capra de Carré è morto già da parecchi okay. anni, è un personaggio incredibile, è un personaggio che io comunque ti invito dopo, invito chiunque stia ascoltando il podcast a farsi una ricerca, magari sono più bravi di noi a fare ricerche su Google, vedere che cosa salta fuori Capra de Carré, perché io, che sono abbastanza abituato a fare questo tipo di ricerche, non solo su Google, ma diciamo anche un po' in giro, ci ho messo 3 mesi prima di trovare una chiave e trovare dei riferimenti chiari a questo personaggio, e non sarei arrivato appunto, al di là delle cose che mi diceva Vanna Marchi, che poi alcune cose le sapeva, altre no, se non avessi incontrato... avessi pensato che Peter Gomez poteva essere l'unico in Italia a saperne di più, e per cui mi ha aperto un mondo che noi abbiamo raccontato anche poi però nella possibilità di farne un racconto molto intelligibile, perché Capra de Carré è davvero un personaggio con talmente tante sfaccettature certo. sarebbe potuto risultare anche completamente indigeribile, perché è proprio il personaggio dell'Italia anni 80-90, insomma.
In che senso?
Nel senso che quello è un momento della storia d'Italia in cui succedono tantissime cose, se ne vedono alcune, spesso se ne capiscono molto meno di quelle che si vedono, e ci sono questi personaggi che si muovono sul crinale. Capra de Carré è sicuramente un personaggio che si muove sul crinale, è sicuramente un imprenditore, è sicuramente qualcuno che ha avuto dei problemi con la giustizia per cose anche, come dire, singolari, ed è un personaggio...
Tipo, scusami, ad esempio, cioè fra quelle
ma che... guarda, lui a un certo punto, prima, tra le varie cose, lui viene coinvolto in inchieste che vanno dal... possibili ai tempi si faceva il militare di leva obbligatorio, finisce in un'inchiesta che voleva appurare se lui promettesse esenzioni dal servizio militare in cambio di qualcosa. Lui è testimone di alcuni eventi anche, come dire, molto discussi della storia italiana, che però in pochi minuti, per il bene mio e per il bene tuo, preferirei non raccontarti in questo podcast.
Sì, sì.
E vanno un po' approfonditi perché non possono essere buttati lì così, insomma, e poi soprattutto un personaggio che finisce nella P2. P2, è vero, erano più di 1000, ma non erano 10.000, cioè ha dei rapporti particolari e soprattutto manovra sicuramente quantità di denaro enormi. Per cui è un personaggio molto affascinante, magari qualcuno potrà pensare di fare un documentario solo sul Capra de Carré a partire da Vanna.
Ma avrà gli stessi problemi poi che di cui stai parlando tu, immagino. Ma c'è un altro personaggio a casa sua, notevolissimo, che è appunto il maestro di vita da nascimento, che nasce come suo cameriere, se non sbaglio, no?
Sì, 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 quella è la storia, lo raccontiamo con tutti i dettagli e con tutti i protagonismi, fra cui, come dire, anche questo editore televisivo che l'aveva visto in azione da cameriere a casa, che aveva visto come si era sviluppato. Il maestro Nascimento è stato una grossa spina nel fianco, perché ovviamente quando io sono partito col progetto, parlando con la mia redazione, ho detto subito: noi non è che dobbiamo cercare il maestro Nascimento, noi dobbiamo trovare il maestro Nascimento, perché pensare di fare una serie di questo tipo, menarla per 2 anni, uscire fra squilli di trombe, poi non hai il maestro Nascimento, il giorno dopo un giornalista X lo trova, rende la tua serie vecchia di 6 mesi in un giorno, per cui ci abbiamo messo 9 mesi...
Al microfono.
Ah sì, scusami, ci abbiamo messo 9 mesi a capire... Allora, sapevamo che probabilmente era ovviamente in Brasile, nello stato di Bahia, avevamo più o meno l'idea che potesse essere fermato lì perché era legato alla famiglia, ma non sapevamo dove potesse essere, per cui sostanzialmente, detta molto in breve, noi siamo partiti cercando persone in Italia che sostenevano di avere ancora rapporti. Non era vero niente, fra cui cose davvero surreali, fra cui c'era stata segnalata una signora che gli aveva tenuto il barboncino, per cui quando lui era scappato dal Brasile, per cui questa cosa aveva creato un legame. Poi ci eravamo messi in testa di poterci arrivare...
Il barboncino arrivare. Quindi era suo o non era neanche suo il barboncino?
Il barboncino credo che fosse suo, quello lì. Okay. Il barboncino, quello che si vede nella scena, era suo. Non so se fosse ancora vivo al momento della... Okay. Ammetto di non aver fatto un approfondimento sul barboncino. poi abbiamo pensato di arrivarci in maniera abbastanza folle, ma non avevamo molte strade, cercando ristoranti italiani a Salvador de Bahia, ma tipo erano 1000 ristoranti più o meno, adesso 1000, come dire, in tutta la regione, perché parliamo di una regione di forse più di 10 milioni di abitanti. E poi alla fine devo dire che un redattore, un giornalista della redazione, Giuseppe Bentivegna, molto sveglio, è riuscito a sapere che in Brasile tutte le cause giudiziarie, un po' come da noi le visure camerali, i dati catastali, vengono messi online e possono essere comparati, per cui se tu fai una causa in Brasile viene messa online e tu la puoi scaricare per poi usare per i tuoi usi legali. È riuscito a loggarsi come brasiliano a Google, sono saltati fuori i risultati brasiliani, è saltato fuori questo Mario Pacheco do Nascimento che aveva fatto una causa tipo all'impresa del gas. E c'era il nome di un avvocato. Io all'inizio non credevo molto a questa cosa, perché Giuseppe Mario Pacheco do Nascimento si chiamava Pelé, il che mi fa pensare che non sia esattamente proprio il nome meno e invece era lui, e quindi siamo riusciti ad agganciarlo. Lui ha accettato all'inizio di fare una conference call via Skype, abbiamo fatto questa conference, io l'ho visto con sta barba, sono un po' impazzito, eravamo in pieno Covid, abbiamo trovato questa scappatoia che era quella per non fare la quarantena di stare in Brasile massimo 90 ore, per cui io sono partito il venerdì, ho fatto l'intervista e lunedì sera, il martedì mattina ero di nuovo in Italia. Come dire, lui ha voglia di parlare di alcune cose, di molte non voleva parlare, in alcuni momenti se ne voleva andare, cioè non è stato semplicissimo. Io non credo che lui avesse particolare voce in capitolo della truffa, credo che fosse più un figurante che un attore vero e proprio.
E anche, diciamo, una persona davanti forse all'occasione della vita, no?
Ma assolutamente, l'occasione di 5 vite, nel senso che questo è un ragazzo che arriva davvero senza niente, e si compra per sfizio una torre in provincia di Alessandria, una torre del 1200. Neanche mi dicono, questo devo dire, me l'ha detto anche Stefania Nobile, manco particolarmente bella, però lui piaceva molto. Però io dico sempre, questo è un ragazzo che arriva da Brasile senza niente e si trova a fare ginnastica al Principe di Savoia, a Milano, cioè come dire, nell'hotel, in uno degli hotel più esclusivi della città, lui la mattina andava a fare pesi e dopo scappa, cioè come dire, è un personaggio. E poi c'è questa cosa molto incredibile per cui loro sono come una famiglia, lui scappa e loro da allora non si sono mai più sentiti. Io non so se in seguito alla serie si vorranno risentire, boh, chi lo sa, vedremo. Tutto quello che succede dopo Vanna non è più colpa nostra.
Attento sempre al microfono. Sì. E l'altra cosa che avevo letto, un paio di cose su di lui che dicevi, una è la questione della religione, no?
La religione è molto importante per lui. Io credo che lui, quando sono andato in Brasile, fosse molto innervosito e non volesse parlare soprattutto di tutti gli aspetti inerenti alla religione. Io mi ricordo che sono andato, si vede nella serie, anche nel trailer, mi pare, lui che dice o che arò. Io ero molto curioso di chiedergli che cosa voleva dire o che arò. Non ho fatto in tempo a dirglielo che lui si è assolutamente irrigidito ed arrabbiato dicendo che di quelle cose non voleva parlare. Perché? Perché a Bahia, nello stato di Bahia, io sono andato anche a farmi un giro un giorno in un posto, diciamo, abbastanza collegato al Candomblé. È una cosa serissima il candomblé, cioè non è tanto che anche la guida che mi accompagnava a fare i tamponi, l'autista, mi portava in giro lì, mi diceva, io gli avevo raccontato il candomblé, ho detto, fa guarda che per noi il candomblé è una cosa molto importante. E fra l'altro Bahia è uno stato, per chi è stato in Brasile lo sa, è lo stato africano del Brasile. Per cui è uno stato, come dire, che ha delle tradizioni anche culturali un po' diverse dal resto del Brasile. E la cucina baiana è una cucina che sembra cucina africana. Le donne baiane sembrano matrone africane per i vestiti che hanno. Per cui lui probabilmente questa cosa l'ha un po', come dire, boh, ho avuto la sensazione, però la sensazione mia, che lui temesse di aver sputtanato la religione della sua famiglia, essendo molto religioso.
E poi ti ha chiesto di portargli del grano, del parmigiano.
Ah no, questo è stato perché quando abbiamo fatto la conference e io ho iniziato a capire che dovevamo assolutamente andarlo a trovare, lui che è molto simpatico, una cosa che mi ha sempre detto Vanna Marchi, mi ha detto guarda, Maestro Nascimento, dicessero quello che vogliono, è una delle persone più simpatiche che abbia mai incontrato in vita mia. Lui effettivamente è molto simpatico, mi dice, ah, però se vieni in Brasile mi devi portare il grana, proprio da immigrato italiano che non torna. E io ovviamente sono andato a Fiumicino, sono partito, ho scoperto che a Fiumicino quasi tutti gli americani partono con un chilo di grana in coso perché c'è proprio come dire, c'è un angolo che vende solo pezzi di grana. Io pensavo sarebbe stato più difficile. Sono arrivato, mi è
C'è
stato
anche quello
molto
che vende
contento.
proprio le mozzarella di bufala, non so se l'hai visto.
Esatto, ho detto che sarebbe stato molto contento. Quella sera si sarebbe chiuso in casa a mangiarselo tutto. Questa cosa ha fatto molto ridere. Fatto
Senti.
palestrato, fatto, come dire, lui è incredibile perché ha più di 60 anni. Percentuale di massa magra, di massa grassa, penso 2%, nel senso che è. Cioè, fisicamente è un ventenne tirato, per cui evidentemente il parmigiano faceva bene.
Senti, invece, venendo a quelli di cui ancora non abbiamo parlato, cioè le vittime, la storia più incredibile che hai sentito, diciamo, nel documentario se ne vedono molte, insomma, ma ce
Beh,
n'è una che.
la mettiamo in scena, ma non abbiamo voluto stressarla perché ci sembrava di cattivo gusto. La facciamo solo capire. Una delle due signore. Allora, noi abbiamo parlato anche con 40 vittime. Molte di queste non volevano. Ci hanno spiegato delle cose, ma non volevano comparire. Noi, ovviamente, non potevamo intervistare 10 vittime, non si sarebbe capito niente. Abbiamo scelto due storie esemplari. Una di queste storie esemplari è questa signora che si indebita per più di 200 milioni. E a me dice, ma questa cosa è nelle carte del processo. Ad un certo punto è costretta a prostituirsi per pagare i debiti. E al processo si vedono delle altre storie, c'è quella signora che dice di aver pagato anche lei 250 milioni, lei pensa che aveva tolto senza farsi rendere conto, aveva le firme nei conti del marito e dei figli e aveva tolto pian pianino tutto quello che c'era nei conti di tutta la famiglia perché era andata completamente in ossessione con questa cosa dei riti del maestro. E si vede, e lei ti dice: io mi volevo suicidare. Poi sulle vittime c'è da fare un altro ragionamento che io sottolineo sempre. La Guardia di Finanza trova 305.000 nomi nei database. È ovvio che non potessero essere 305.000 truffati a questo livello. È ovvio che è abbastanza difficile pensare che le vere vittime fossero solo le 140 che hanno scelto di costituirsi parte civile. Probabile che le vittime fossero molte di più. È probabile che ancora una volta il peggior ricatto della truffa qual è? Soprattutto in Italia siamo abituati a considerare i truffatori molto più fighi dei truffati, per cui il truffato, per lo stigma sociale, preferisce incassare la sconfitta e scomparire. Io credo che sia avvenuto anche in alcuni casi per questa truffa delle Marche.
Ma questi 140 dopo il processo sono riusciti a recuperare qualcosa?
Sì, hanno recuperato. No, hanno recuperato. Se tu vedi, a un certo punto, alla fine del giudizio, noi abbiamo messo c'è quasi un minuto di nomi e di cifre che vengono rifuse, e all'epoca, adesso io vado a memoria, potrei sbagliare, mi pare che loro pagarono sicuramente tipo un 3 milioni, scusa, che pagarono tipo un 3 milioni di euro di rimborsi.
Ma il posto dove avete fatto le interviste con loro è casa,
no,
casa di Vanassi?
No, sono location. No, nel senso che questa è una cosa che va detta. Allora, noi ovviamente siamo partiti con un intento documentale rigidissimo, ma volevamo fare anche una cosa che fosse esteticamente in linea con un'idea di racconto per immagini che noi abbiamo. Per cui nel caso di Vanna Marchi e di Stefania Nobile sono location che abbiamo scelto su base puramente estetica, così come il mago in un hotel. No, non sono, perché purtroppo c'è un difetto per come giriamo noi. Noi giriamo a 3 camere, con un certo tipo di camere, con un certo tipo di luci. Le case di noi tutti spesso sono troppo piccole e soprattutto sono troppo poco profonde per reggere bene l'inquadratura. Ha troppo peso estetico l'intervista in queste cose, per cui la scelta è stato quello, come dire, di ambientare.
Curiosità, loro non ti hanno detto queste location sono troppo lussuose, poi penseranno tutti che abbiamo ancora un sacco di soldi nascosti, no?
No, perché su questo io trovo che loro non si facciano particolari problemi. Cioè, se tu vuoi pensare male, io sono stato fra l'altro nella loro casa di Milano, ed è un bel appartamento, non è una villa hollywoodiana, cioè nel senso, no, però questa cosa non c'è stata, sai, poi alla fine non è che quelle case le vivi, sono davvero delle quinte teatrali, cioè ci piaceva l'idea soprattutto da un punto di vista dei colori, da un punto di vista della pasta che creassero, tanto poi alla fine ti concentri su di loro.
Sì, no, ma comunque sono molto belli anche gli sfondi, diciamo. Per questo mi era venuta la curiosità.
Sì, certo,
anche
no, perché... ma è una cosa che noi non abbiamo dichiarato, però come vedi, cioè non...
No, perché poi tra l'altro anche cominci a pensare, ma questa è l'estetica, questa casa sua, c'ha, magari non
corrisponde. Noi ci siamo, allora diciamo, la casa che ho visto di Vanna Marchi a Milano è una casa elegante. Non lo so, ci siamo anche molto legati a come sono loro, nel senso che ad esempio il look di Stefania Nobile è molto rock, cioè un'eleganza molto rock, molto un po' borchi, un po' e quindi quella casa, diciamo un po' fra virgolette hipster, ci sembrava al regista, soprattutto poi a Nicola Prosatore, che è regista, si è occupato di questo studio estetico. Poi abbiamo trovato delle belle situazioni, per fortuna un po' inseguite, tipo colonnello della finanza, siamo riusciti a farci portare il reparto volo della Guardia di Finanza.
Molto americano quello, visto?
Quello è il reparto volo quasi a Varese, praticamente, è che all'inizio dovevamo farlo in un ufficetto, e devo dire che lì chapeau al mio regista, che è riuscito a trovare il posto più incredibile che ci potesse essere per fare un'intervista. Ma Top Gun, diciamo.
Senti, non so se l'accennavo già prima, ma loro vanno proprio dritte a sto processo, cioè pensando cosa, cioè anche quello colpisce, ti dà un po' la cifra della loro psicologia, no? Il fatto che non patteggino, cioè cosa pensavano di poter, diciamo, ipnotizzare come facevano nei televendite.
Guarda, io credo che loro abbiano pensato quello, credo che, come dice Stefania, quello sia stato un errore, che non si sono, come dire, misurati la forza per fare quella cosa lì. è un errore che gli è costato caro, perché poi atteggiando avrebbero sostanzialmente avuto metà della pena, ulteriore riduzione. Cioè, non ti dico che sarebbe passato quasi tutto inosservato, però il problema è stato che loro si sono messe in testa di andare allo scontro non avendo in mano nulla che gli permettesse di reggere lo scontro se non la loro capacità mediatica, ma la loro capacità mediatica era un po' comunque anche andata in frantumi, perché il processo non è uno studio televisivo e fuori c'erano le altre televisioni che, certo, come dire, non è che si spezzavano, si stracciavano le vesti per farle apparire meglio di quanto fossero. È un errore secondo me più della figlia che di Vanna si accoda un po' alla figlia in questa scelta, ed è un errore che però pagano, perché comunque loro, si può dire quello che vuole, ma con i tempi italiani delle carcerazioni e della giustizia, loro in carcere non ci stanno poco, cioè stanno in carcere come un buon narcotrafficante internazionale.
Quanto fanno in tutto?
Beh, loro vengono condannati alla fine più o meno a 9-10 anni e fanno, fra una cosa e l'altra, 6 anni, che è il computo normale della buona condotta, che ti permette uno sconto di pena, ma permette a tutti uno sconto di pena, cioè nel senso, se non fai dei disastri durante la detenzione, ti tocca quella cosa lì, e loro se le fanno, cioè se le fanno queste fatte.
Anche quella sarebbe una grande serie, Le Marchi in galera.
Ah, guarda, quella è una grande serie grande però purtroppo potrebbe essere, perché loro hanno anche dei racconti molto, cioè loro ti raccontano che in galera c'era Patrizia Reggiani, che era l'unica che girava con i tacchi, ti raccontano che a Bologna c'era la Franzoni, ti raccontano tante cose. Il problema è che ovviamente noi, il nostro racconto è un racconto per immagini, per cui sarebbe stato molto difficile, oltre quello che abbiamo potuto fare, poi riuscire a far vivere il carcere, insomma.
Certo. No, ma come anche progetto, diciamo, di fiction ispirata a...
quello, Orange Vanna può essere...
Orange is the New Vanna, diciamo.
Orange is the New Vanna potrebbe essere, assolutamente.
Senti, poi ho lasciato per ultima, diciamo, la cosa... centrale, diciamo, di tutta la serie, che è il rapporto fra madre e figlia, insomma.
Mi sorprende che tu non mi abbia citato un personaggio da cui ormai sono inseguito quasi più di Vanna Marchi.
Me lo sarò dimenticato, chi?
Che è Milva Magliano.
Ah, sì,
mi fa piacere. Da un lato dico, vedi, ognuno la vede a modo suo. Io trovo che stia diventando veramente, come dire, una sorta di meme vivente questa donna. Per cui davvero io c'ho le persone che mi scrivono, no, ma adesso... dovete fare la serie sulla Magliano. La serie sulla Magliano, cioè sì, ha avuto quella vita lì, ma non è che una serie si fa sugli highlight. La serie si fa su una storia. No, ma va benissimo, guarda.
No, ma poi è una serie che io sinceramente non guarderei, perché mi sembra molto lineare, cioè... Sì, colpisce nel momento che la vedi, ma...
colpisce il personaggio, no, ma io sono abbastanza d'accordo con te, ti devo dire. Però allora, io sapevo che avrebbe colpito nel segno, lo sapevo perché è un personaggio, come dicono gli americani, davvero larger than life. Cioè davvero un personaggio che tu pensi che possa saltare fuori in Tiger King. Cioè io appena la vedo ho quell'idea. Cioè è un personaggio da Tiger King, un personaggio talmente incredibile da essere vero. E ho visto che soprattutto in rete le reazioni sono forti, sono davvero incredibili, molto oltre quello che mi sarei aspettato.
Sì, però ora preparando appunto questa puntata non mi è proprio venuta in mente, perché...
No, ci sta, no?
A me quel tipo di così di cosa criminale lascia un po' il tempo che trova, nel senso, poi ipernarrata nella nostra cultura.
Certo, no, ma ci sta. A me la cosa che diverte molto di una serie così... E da un lato sono molto felice, perché la scelta di fare una serie che chiude in maniera aperta e che non chiude, e che non, come dire, non ti chiude la storia fino in fondo, io sto notando che fa sì che poi ognuno si fa un prolungamento della serie proprio. Cioè ogni tanto arrivano persone che mi dicono cose sulla serie, certo bella quella cosa che dimostra, è verissimo, ma io non l'ho mai pensata. cioè nel senso ognuno ci trova significati nuovi, e penso che però adesso una serie documentaria debba solo avere quello, quasi più del complimento perché è bella o della rampogna perché è brutta, deve qualcosa che ti fa dire ok, un attimo, ma quella cosa voglio andare a vedere su Google, è successa proprio così o se la sono inventata? Se si scatena questo meccanismo, secondo me la serie colpisce nel segno e genera un interesse oltre
no,
alla
no,
storia.
Ma infatti guarda, anche nella mia esperienza, io anche lavoro ogni tanto, mi capita di scrivere cose, in realtà ho fatto anch'io un documentario molto più piccolo, sì. Beh, ho scritto dei libri anche, e cioè, diciamo, le volte sulle storie diciamo che hanno pubblica rilevanza, che sono conosciute, eccetera, c'è uno strato. Il documentario porta gli altri strati, ma tu, lavorando a documentario o un libro seriamente, facendo appunto ore e ore di interviste, eccetera, poi uno dei problemi più grossi diventa la gestione di tutto questo materiale, e necessariamente rimangono fuori, no? Nonostante il tuo racconto sia molto più documentato e più profondo e più dettagliato di quello che le persone hanno visto al telegiornale, diciamo,
certo,
comunque rimangono sotto altre linee che si potevano seguire e che devi sacrificare per un bene drammaturgico della tua storia, no?
Quello assolutamente,
però insomma è affascinante anche questo, no? E che è uno dei motivi per cui poi ha senso anche fare queste conversazioni, oltre che per, diciamo, per pubblicizzare il
sì, no, ma assolutamente, ma a me fa interesse. Guarda, io ti dico, ieri siamo stati con Netflix e Fremantle a fare una lezione al DAMS a Bologna, in un laboratorio del professor Luca Barra. Io sono rimasto sorpreso del fatto che ci fossero 250 persone di pomeriggio, all'una di pomeriggio a Bologna. Perché? Perché tutti ragazzi molto giovani, studenti, ma anche studenti di altri corsi. Perché comunque la docuserie è, a livello di narrazione, almeno in Italia, una cosa che stiamo davvero pionieristicamente strutturando adesso, secondo un nuovo paradigma. Perché io dico sempre che la docuserie non deriva dal fatto che è tornato di moda il documentario. La docuserie esplode nel momento in cui la gente ha visto molta serie scripted, va in libera uscita dalla scripted e scopre che ci possono essere storie vere, narrate con una modalità più vicina agli stilemi della scritta che del documentario classico, e in qualche modo ci resta avviluppata. Per cui è un momento, secondo me, molto interessante da questo punto di vista. Magari fra 2 anni cambierà, magari fra 3 anni cambierà ancora.
Secondo me c'è anche un'altra questione fondamentale, che questo è un paese che ha una quantità di storie incredibile, proprio incredibile. Cioè, nel senso, io credo che per abitante gli Stati Uniti, che sono il paese leader nel racconto di storie, diciamo, ne abbiano molte di meno, sono un paese infinitamente più noioso. Noi però di solito le confiniamo, fino a poco tempo fa, al bar, diciamo, alla leggenda urbana, e poi c'è un racconto abbastanza per sommi capi, quando c'è, perché spesso non c'è neanche, a livello mediatico, voglio dire. La nostra tradizione fino a poco tempo fa di documentario è il documentario di denuncia, oppure
certo,
che è un'altra cosa che io trovo molto meno interessante, a meno che non hai veramente una cosa incredibile di cui nessuno si è accorto e che cambia i destini del mondo. Però forse è più interessante raccontarlo in maniera neutra, poi dopo le persone, però questo non fa parte, anche per come era fatta l'industria fino a poco tempo fa, della nostra tradizione, no?
Se mi permetti, io farei una nota, che è la nota di dire ok, è vero questo, è anche vero che sono arrivati dei player internazionali che, dicendoti vai su tutti i nostri territori, fanno investimenti che permettono a noi, ad esempio, di montare questa serie per un anno. E non per chi si loda si imbroda, è terribile, però se la serie è montata con un certo tipo di precisione è perché abbiamo avuto tempo per lavorarci, tempo per cambiare idea, tempo per andare a raffinare tutto. Conta che io ho fatto tanti documentari in Italia negli ultimi 15 anni, mediamente ad oggi per un canale televisivo standard la media di settimane di montaggio che ti puoi concedere per un documentario di 90 minuti non va sopra le 7-8 settimane. Sì, certo. E sei già in una fascia larga, come dire, in una fascia non male. Ci sono anche, come dire, documentari prodotti, parlo di documentari industriali, cioè non parlo dell'opera propria che io ci posso mettere anche 15 anni, cioè che entra in una logica di messa in onda su canali che hanno dei palinsesti e devono andare in onda. Questo è un grande mutamento, perché poi sta creando un microclima all'interno del mondo dell'audiovisivo, per cui tipo iniziano a nascere professioni specializzate nella ricerca dell'archivio, fino a poco tempo fa. Perché? Perché l'archivio è diventato: dove li vai a trovare, come li puoi usare legalmente, quanto li devi pagare.
Certo.
È davvero, come dire, una neoprofessione.
Sì, sì, certo. Poi c'è quella cosa delle tech RAI che ha dei contenuti incredibili a dei prezzi spesso anche altissimi, però vabbè, comunque questi sono...
Però almeno sai cosa hanno le teche? Le teche hanno il fatto che sono organizzate benissimo, cioè è vero, sono i prezzi sono importanti, ma secondo me per la RAI sono un asset e,
no, come certo.
Dire, lo dico, però sono... Il problema è che molto materiale che testimonia... Ti faccio un esempio, noi le televendite, non è che abbiamo trovato un archivio delle televendite, abbiamo una persona che si chiama Daniele Ongaro che si è messa a rovistare tutto YouTube, è partito da YouTube ed è andato casa per casa, a casa di questi collezionisti, a cercare le cantine piene di archivi delle TV locali fallite, perché in quegli anni le TV locali gli archivi non li facevano o registravano sopra oppure buttavano tutto perché non avevano più soldi per l'affitto. Cioè questo è... Purtroppo molte di queste cose sono andate perse.
Ah sì. Sì, no, tempo fa parlavo con una persona che parlava proprio di un archivio di una di queste TV, era una TV musicale, adesso non mi ricordo quale, ma un archivio enorme che è andato perso quasi tutto poi. No, chiaro. Beh, sì, no, la RAI se non altro quelli li conserva.
No, lo sta facendo bene, nel senso che anche proprio c'ha una velocità, è tutto online, cioè riesci a lavorarci bene e trovi delle robe pazzesche. Un altro archivio pazzesco su cui si trovano, anzi un consiglio che do a chiunque faccia un documentario sull'Italia, non dimenticatevi mai di andare a cercare negli archivi della TV svizzera, perché la TV svizzera faceva negli anni 80 e 90 delle cose molto divertenti e girate proprio che sembrano fatte apposta per essere montate nei documentari.
Senti, ma non mi hai detto però appunto di questo rapporto fra madre e figlia, nel senso, oltre a quello che si vede...
Il rapporto fra madre e figlia, come si vede, a me interessava molto, perché io poi in tanti altri lavori passati che ho fatto sono sempre stato un po'... Cioè credo che sia i rapporti familiari siano dei depositi di tensioni e quindi di storie. In passato mi era capitato di raccontare Raffaele Sollecito, ma di raccontarlo soprattutto attraverso il rapporto con questo padre che sostanzialmente lo salva. In passato mi era capitato di raccontare molti casi di cronaca nera in cui c'erano dei rapporti familiari scatenanti. Il loro rapporto è un rapporto che è una linea che corre parallela a tutta la storia e che secondo me in qualche modo, a voler essere un po' poetici, ne custodisce il segreto nel bene e nel male. Loro riescono a fare in bene quello che riescono a fare perché si danno forza a vicenda, loro riescono a fare in male tutto quello che riescono a fare perché, come ci insegna la storia delle grandi coppie criminali, a volte A più B creano una miscela esplosiva che A da solo e B da solo non avrebbero. E c'è una cosa che dice Zurlo a un certo punto che secondo me è rivelatoria. Loro tuttora continuano ad essere i giapponesi nella giungla che non accettano che la guerra sia finita. Perché? Perché fra loro si continuano a dire A che la guerra non è finita, B che loro non l'hanno persa, C che la gente è con loro. E questa è la cosa... come dire, un po' più particolare. Loro sono davvero convinti che la gente è con loro e quelli che non sono con loro non sono neanche degni di pensiero. Per cui è mi dicono: perché si chiama solo Vanna? Perché non si chiama Vanna e Stefania, al di là della scelta stilistica? Non solo perché prima di tutto la storia di Vanna Marchi, è perché a un certo punto Vanna e Stefania sono la stessa cosa. Cioè tu non puoi più dividere la vita di... Cioè nella seconda parte la vita di una non è più separata nemmeno per un giorno dalla vita dell'altra, arrivando anche a dei picchi lirici come il carcere, dove qualcuno mi viene a dire: io però lì mi sono commosso. Perché è una madre che dice che racconta le favole alla figlia a 35enne.
Cioè, essere cattivino, secondo te quella cosa lì è vera?
Assolutamente vera. Ti garantisco che io credo di avere capito quando Vanna, e non mi faccio riferimento alla cosa del tribunale, onestamente, che è una cosa che dice l'avvocato che dice era un pianto finto. Io lì non c'ero, giudico quello che vedo alla televisione. In altri momenti, durante il documentario, Vanna, secondo me, si è commossa in maniera un po' scenica. In quella fase, ti posso garantire, io c'ero a un metro e mezzo, la commozione era assolutamente reale e un po' si vedeva anche in Stefania che è molto più controllata della madre. Lì davvero loro sono ancora dentro a uno shock del carcere che non hanno superato. Quello gli va detto, come dire. Io mi sento, come dire, in questo caso di spezzare davvero una lancia per loro.
Ma adesso attualmente cosa fanno? Fanno qualcosa o niente?
No, allora, Vanna ha compiuto 80 anni, per cui di base partecipa ad alcune iniziative della figlia. La figlia lavora soprattutto nel campo, fa varie cose, lavora nel campo dei locali, ha avuto locali a Milano che ha rivenduto, ha avuto locali in Albania che ha rivenduto, cioè è stata, almeno non lo so se lo sia ancora, è stata l'agente di Fabrizio Corona, cioè si dà molto da fare. È comunque sono comunque due persone che hanno un senso del lavoro molto, cioè sono due lavoratrici, cioè non so, poi uno può dire meglio che stessero a casa.
Apposta ti chiedevo perché sì, questo insomma si capisce, però pensavo che non riuscissero più a lavorare, invece riescono.
No, loro guarda, cioè, allora io non credo che siano più, non so se Stefania sia ancora socia. Però tipo c'è un locale, adesso stiamo a fare pubblicità, c'è un locale in zona stazione centrale, locale diciamo da aperitivo, da dopo cena, molto frequentato, che è stato, come dire, messo su anche da Stefania, con un precedente fidanzato con cui però è rimasta in buoni rapporti. In Albania hanno fatto lo stesso format di locale e penso che ne abbiano fatti e venduti due. Credo che si muova su Instagram, credo che si muova sui social. Io non ero, devo dirti la verità, ero particolarmente interessato, cioè l'approccio mio è un approccio di una storia, come dire, che non è un approccio giornalistico dell'oggi. Io voglio una cosa che, come dire, che resti lì per certo, un po' di tempo, per cui non volevo datarla troppo sull'oggi.
Vi hanno detto come sta andando il documentario da Netflix?
Beh, allora, diciamo, siamo a oggi, siamo da due settimane quasi, sono due settimane domani, se non sbaglio, sempre stati nella classifica Italia delle serie nei primi 5-6 posti, per cui siamo stati secondi, siamo stati terzi. La risposta, diciamo, è molto, 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 molto forte, ma io la vedo dai miei feedback personali, cioè nel senso che davvero, cioè ieri mi ha telefonato apposta, non lo so, adesso la battuta, però è vero, è successa, la mia assicuratrice che non mi ha mai detto più di, è scaduta l'assicurazione, mi da sua da 10 anni, come dire, non mi ha mai parlato giustamente se non dell'assicurazione, se scadeva, se volevo fare anche l'assicurazione per un'altra cosa, ma ha molto colpito, a un certo punto è uscita, come dire, dal ruolo e mi ha detto questa cosa, io ero in treno, mi sono davvero emozionato, no, a parte gli scherzi. C'è stata davvero una partecipazione, mi chiedono perché. Credo che sia un mix di cose. Allora, ho la sensazione che chi la vede resti abbastanza ingaggiato nella modalità del racconto. Cioè, da quello che ho la percezione è che chi inizia, in molti casi si vede tutta la serie. Credo che ci sia una fascinazione comunque per il personaggio. Credo che in questo momento Netflix, in questo genere di cose, per molte persone sia, come dire, una garanzia e un lumino di attenzione, cioè di riuscita questa cosa su Netflix, devo dargli una possibilità. Speriamo, come dire, poi quando faremo i conti alla fine, speriamo di esserci guadagnati.
Io l'ho trovata sicuramente appassionante. Io devo dire, sì, conoscevo il personaggio, ma non, non ho un interesse particolare nei confronti di Vanna Marchi, ma ho visto due puntate un giorno e le altre due puntate il giorno dopo.
Perfetto, quindi... era quello che io sognavo che facessero tutti, perché io vorrei che tutti, posso dire una cosa, se volete farmi contento, guardate, la prima puntata sempre insieme alla seconda e la terza sempre insieme alla quarta. Se le vedete quattro insieme è ancora meglio, così dopo dormite. Però se riuscite a vederle, perché secondo me sono collegate, sono davvero i due tempi narrativi della storia.
Sì, sì. Dopo quattro di tutte in una volta, poi dopo sogni no, sale, che sale che non si scioglie, capito?
Dopo inizia a avere le allucinazioni, però c'è invece, io conosco, c'è sempre più persone che dicono no, ma io queste cose devo iniziarmi a vedere e devo, cioè proprio quel binge watch, devo dire io sono un po' diventato, fra l'altro in tarda età, binge watch, cioè tendo a vedere le cose, come dire, fino a quando non me le sogno anche. Per cui, no, però se, l'importante è vederla, diciamo così.
Va bene, Sandro, ti ringrazio. Van è su Netflix, come avete capito, o come avrete probabilmente già visto, e se non l'avete visto andate a vederlo. Grazie ancora.
Grazie ancora, grazie mille.
Ciao.
Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, trovi anche il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Onofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. A presto!